Intanto lasciamoci attrarre dalla visione del nostro Pantocratore. Contempliamolo. Sulla mano sinistra apre il libro Vangelo dove nella pericope di Giovanni 12, 8-12, il latino e il greco è scritto: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Quindi il logos fos, la parola luce, splendore, emerge dallo splendore appunto di questo silenzio d'oro, e l'icona diventa quasi inno. Ambrogio, a me piace fare sempre questa comparazione, Ambrogio, vescovo di Milano, pastore, dottore, teologo della musica liturgica e mistagogo, perché introduce e induce a penetrare il mistero con il canto della Divina Liturgia, contemplando Cristo luce e lasciandosene abbagliare e penetrare, trasforma la visione in poesia e canto. Splendor, paterne glorie, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. E quest'inno degno del paradiso dantesco è canto di gradazione di luce che man mano diventa intensità di luce che è splendore. È l'inno in aurora a Cristo luce. Lo scenario trascendente si apre con questa cascata di luce in splendore che dalla prima strofa illumina e pervade tutte le altre strofe, e l'ascolto del logos e la visione del fosso in una sorta di trasfigurazione artistica diventa melos, poesia, canto, e la visione ascolto dell'ineffabilità in Ambrogio diventa appunto effabilità in canto dell'inesprimibile. E San Gregorio di Nazianzo è addirittura convinto che Dio ha fatto l'uomo cantore del suo irradiamento. E allora, contemplando la suprema bellezza, l'uomo ne rimane avvolto, e questa visione fa sgorgare dalla profondità del cuore il canto della parola luce come dossologia gratuita al Signore della gloria e della storia. La visione della luce, dell'ascolto della parola trasfigurata in poesia, e il canto in melodia diventa teologica poesia cantata d'amore. L'uomo, sedotto dall'amore umano, canta. Il credente, sedotto e suggestionato dall'amore divino, risponde a Dio con il linguaggio del cuore che è la preghiera in canto. In essa l'ebbrezza dell'amore di Dio donato e accolto in simbiosi con l'ebbrezza dell'arte musicale fa nascere appunto la bellezza del canto nuovo d'amore, che è lode, rendimento di grazie, invocazione, intercessione. E Sant'Agostino, afferrato e conquistato dal fascino della preghiera sacramentale nell'arte mistagogica, appresa appunto da Ambrogio, era convinto quando affermava che il gesto del cantare è proprio di chi ha capacità d'amare. Cantare, la famosa frase, cantare amantis est. E anche se le nostre fragili bellezze sono inadeguate a cantare il mistero, esiste tuttavia questo intimo rapporto nuziale tra preghiera e canto, connubio felice ma fragile simbiosi potente ma vulnerabile, momento di incomparabile grazia ma tradimento di snaturanti idolatrie. E allora, considerando la diversità della Chiesa antica ancora unita, una sofferta coscienza dello stato attuale delle divisioni sconcertanti tra i fedeli del Signore amareggia profondamente chi ancora crede all'agape ecclesiale e nutrendosi di un solo pane che è la parola cibo, vive nel cuore di un solo corpo che è la Chiesa di Cristo. E mi domando, la celebrazione della Divina Liturgia o della meglio della Divina Eucaristia può essere usata per rivendicare differenze e attestare divisioni? Può esistere vera comunione ecclesiale nel rifiuto della comunione eucaristica? La fratio panis può essere motivo di frattura ecclesiale? Allora San Paolo, scrivendo alla comunità che era in Corinto, è drammaticamente chiaro quando afferma quella famosa frase che tante volte sono solito ripetere nelle conferenze, eccetera: il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Perché vi è un solo pane. Noi siamo, benché molti, un solo corpo. Infatti, tutti partecipiamo all'unico pane. Quindi, il celebrante, prima del racconto dell'istituzione, cosa chiede al Padre? Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito e dopo l'anamnesi offerta invoca di nuovo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E sappiamo bene che queste due belle epiclesi della preghiera eucaristica provengono da Ippolito di Roma. Prima della perfezione esecutiva sono solito dire e ripetere costantemente, anche quando facciamo tecnica vocale, prima della perfezione esecutiva c'è la concordia del coro o la concordia dei cori. La tecnica della concordanza è fondamento di ogni espressione musicale. Il mistero del suono parla nel momento in cui si rivela e diventa epifania di luce nel cuore e nelle membra di chi lo offre in dono e di chi lo sa accogliere con l'intelligenza dell'anima e dello spirito. E sono sempre più convinto che l'arte della coralità, quando possiede il valore sacramentale, parlo di valore sacramentale, della concordia, realizza quella sorta di carità musicale che celebra quell'essere insieme, l'armonia, quell'essere insieme delle diversità. Essa è allo stesso tempo unisono e polifonia. Polifonia corale come espressione della diversità dell'unità, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Unisono corale come espressione dell'unità nelle diversità, un solo pane, un solo corpo. E allora la musica è ciò che unifica, il canto è armonia di comunione, cantare è proprio di chi ama. E queste realtà si realizzano magnificamente nella celebrazione liturgica. In esse infatti parola e gesto, ascolto e visione, ritmi e melodie sono realtà teandriche, Dio uomo, che unificano in concordia appunto divinità e umanità. Divinizzazione dell'umano, umanizzazione del divino. E allora la celebrazione liturgica è in effetti il tempo-spazio, l'alveo, sorgente culmine di Dio con gli uomini e degli uomini con Dio nell'unità nuziale dell'incarnazione del Verbo. E il canto della preghiera liturgica diventa così l'espressione di due innamorati che formano un cuor solo e un'anima sola. E questa unità è esperienza viva e misteriosa di questo incontro cuore a cuore dell'uomo con Dio. La Chiesa sposa, canta per Cristo, con Cristo e in Cristo sposo. E allora l'arte del cantare insieme è anche simbiosi, vita due, tra concordanza e discordanza, quasi diastole e sistole per l'armonia sinfonica dell'organismo umano. Concordanza come fusione di più suoni in unità armonica, discordanza come frantumazione di quell'armonia che è elemento di svariate possibilità armoniche, ma nella tensione volta alla risoluzione. E allora, da questo felice connubio tra unisono e polifonia, tra concordanza e discordanza, è fiorita una delle più affascinanti avventure dell'uomo, corpo e spirito, visibile e invisibile, suono e silenzio, tempo ed eternità, trascendenza e incarnazione. E il canto della preghiera liturgica è appunto questo, raffinata arte teatrica che, immersa nella bellezza divina, diventa nella celebrazione profezia ed epifania di quella stessa bellezza che tutto crea, tutto vivifica, tutto divinizza. Nell'inno Ubi Caritas, quel canto d'offertorio il giovedì santo alla cena del Signore, come cantiamo? Congregavit, congregavit nos in unum Christi amor. Attraverso l'esperienza del cantare insieme, in concordia di cuori e di voci, i cantori così sono introdotti a comprendere quell'intima nostalgia del riposare nella contemplazione del mistero del Verbo incarnato, morto e risorto per amore. È Cristo il sublime inno che il Padre ci ha consegnato e continua a donarci, e attraverso il dolcissimo venire e restare, sempre con noi, nel mistero della Pasqua, è il trionfo dell'amore e della vita. E vorrei concludere queste riflessioni con una bellissima pagina di Bonhoeffer. Bonhoeffer scrive quel famoso libro Resistenza e Resa, ed egli scrive così: ogni grande amore comporta il rischio di farci perdere di vista quella che io chiamerei la polifonia della vita. Dio e la sua eternità vogliono essere amati da noi pienamente, ma quell'amore non deve né nuocere né indebolire l'amore terreno. Deve essere in qualche modo il cantus firmus, il canto fermo, attorno a cui cantare le altre voci della vita. C'è il cantus firmus e le polifonie che girano attorno. Ecco allora, l'amore terreno, continua Bonhoeffer, l'amore terreno è uno di questi temi a contrappunto che, pur avendo la loro piena indipendenza, si riferiscono però al canto fermo. Nella Bibbia si trova il cantico dei cantici, e non si potrebbe immaginare passione più potente di quella di cui là, in quel libro, si parla. E allora conclude Bonhoeffer, dove il canto fermo è chiaro e distinto, il contrappunto può espandersi il più potentemente possibile e i due sono inseparabili e pur distinti, a voler usare la lingua del Concilio di Calcedonia, come le due nature di Cristo, natura umana e natura divina, sono l'unico Dio incarnato, Cristo Gesù. Contemplando il nostro amato Pantocrator, tutta questa visione di bellezza sonora ci viene incontro per poter anche noi cantare con il cuore, con la voce e soprattutto poi con la vita.